Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo subito con la riparazione. La cosa più importante è sempre riparare. Ecco, è un atto di amore verso Dio e verso il prossimo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e ti
spero
amo.
e ti amo
E ti domando
e ti domando
perdono
perdono
per
per
tutti
tutti
quelli che
quelli
non
che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e
sperano
non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figlio e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente.
profondamente
E vi
e vi
offro il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità di
divinità di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
in tutti i
in tutti i
tabernacoli
tabernacoli
del
del
mondo,
mondo,
in riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze con
indifferenze
cui egli ha
con cui è
preso,
preso,
e per i
e per i
meriti
meriti
infiniti del
infiniti
suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore
e del
e del
cuore
cuore
immacolato e
immacolato
addolorato di
e
Maria,
di Maria,
io vi domando la conversione dei
dei
poveri
poveri
peccatori.
peccatori.
Bene, allora, oggi si fa memoria, vera la festa di San Giovanni Battista, il martire di San Giovanni Battista. E San Giovanni Battista, diciamo che è il più grande tra i nati di donna, e difatti è l'unico, è vero, si festeggia la nascita e anche il martirio, anche la morte. Per cui è un santo speciale. E di questi nostri tempi, ecco, noi dobbiamo tenerlo bene d'occhio, perché dovete sapere che nel XIX, nel XX secolo, ci sono stati più martiri che in 19 secoli passati. Ora, chissà perché tutti questi martiri, sapete? Qual è il motivo? Lo spiega Fatima, dove si vedono degli angeli con degli innaffiatoi che innaffiano le anime dei poveri peccatori. Per cui, vedete, le anime costano sangue. Gesù è morto in croce, per cui martirio. Sangue, sangue lava. Quando noi andiamo a confessarci siamo lavati, vero, purificati dal sangue di Gesù Cristo. Ecco, San Giovanni Battista sappiamo che non aveva i peli sulla lingua, come si suol dire, per cui si spiegava bene lui. E vedete che a Erode non gli ha detto, il Signore è misericordioso, se tu c'hai un'altra donna, pazienza. Gli ha detto che non gli è lecito di stare con un'altra donna, no? E che è successo? Che la donna ha chiesto la testa di Giovanni Battista. Dice, non lo sopporto quello là. Tu, prima l'hanno fatto bere per bene, quando era mezzo brillo, dice, era così su di giri che dice, gli è piaciuto così tanto il ballo di Erodiade, della figlia di Erodiade, che dice, mi è piaciuto così tanto, aveva eccitato i suoi sensi, probabilmente ti do anche metà del mio regno. Allora dice, cosa devo fare? La figlia chiede alla madre, digli che porti in un vassoio la testa di Giovanni Battista, pensate un po', pensate un po'. Infatti, questa crudeltà, c'è un proverbio latino che dice che non esiste ira che superi l'ira della donna, cioè se ci si mette non c'è nessuno che la supera nell'ira, e difatti pensate un po', cioè Erode aveva un certo rispetto e rispettava anche Giovanni Battista perché si rendeva conto che era diciamo, un uomo giusto, un mandato da Dio, perché aveva un certo rispetto, ma purtroppo aveva giurato che avrebbe dato metà del suo regno, qualsiasi cosa avesse chiesto. E Erodiade gli ha chiesto la testa, ha chiesto la testa di Giovanni Battista. Cioè, se Giovanni Battista avesse detto ma cosa, chi sono io per giudicare, probabilmente Giovanni Battista avrebbe ancora la testa attaccata al collo. E invece, purtroppo, siccome ha detto quello che doveva dire, ecco, gli è stato decapitato. Oggigiorno ci sono tanti modi di decapitare. Se non ti tagliano la gola, non ti tagliano la testa, comunque oggigiorno tu puoi essere flagellato sulle colonne dei giornali, per esempio, no? Se non sei flagellato alla colonna come Gesù, ti flagellano sulle colonne dei giornali. Oggi con tutti questi mezzi di comunicazione, se si mettono d'accordo e dicono che tu sei un farabutto, che devi morire, tu praticamente sei un condannato a morte da tutti. Calunnie, diffamazioni, e come fai a affermare che sono tutte in mano a chi ha interesse di tagliarti la testa, no? E questa è una specializzazione proprio. Diciamo che il primo diffamatore, in qualche modo, è stato Lucifero, perché è andato a dire a Eva che non è vero che mangiando il frutto dell'albero tu morirai, ma è perché lui è geloso, perché tu diventeresti come Dio, e allora lui ti ha proibito di mangiarlo. Avete capito la tattica qual è? E oggi funziona così e continuerà finché non finirà la fine del mondo, ecco, poi sarà finito tutto. E vabbè, comunque procediamo, intanto dobbiamo pregare, direi che lui è il protettore, insomma, in qualche modo, ecco, di tutti i martiri che sono stati martirizzati a causa della verità. E poi c'è qualcuno che riesce a martirizzare la verità, e questo, diciamo, c'ha le corna, perché vedete che Lucifero non è stato, no, cioè è il padre della menzogna, per cui ha insegnato la menzogna. Ebbene, allora l'antifona d'ingresso, vero, dice così: Signore, ho parlato dei tuoi insegnamenti davanti ai re, senza arrossire. Mia gioia sono stati i tuoi precetti e io li ho intensamente amati. Bella, antifona d'ingresso, vedete qui. Entriamo, praticamente noi siamo nel tempio di Dio, ovvero uno va a messa, vero? Entra nel tempio santo del Signore. Per cui questo ingresso va preceduto da questa, cioè la celebrazione viene preceduta da questa antifona d'ingresso. Allora, a te, Anna,
sì,
la lettura, dal libro del profeta Geremia.
Ecco, nel profeta che Dio sceglie e consacra, rifulge la potenza stessa di Dio, in virtù della quale viene sconfitto ogni nemico. Il vero profeta non si spaventa, neppure di fronte alle difficoltà più gravi, perché la certezza che Dio è con lui e che non sarà mai sopraffatto. Ogni cristiano ha in sé la forza della grazia divina, che alimentata dai sacramenti e dalla preghiera lo rende capace di vincere il peccato. Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti.
Allora, vedi, è interessante, Anna, no? Perché dice così. Mi fu rivolta Geremia, che è stato uno strapazzato, quante volte, vero, è stato cioè, minacciato di morte, né? Ma il Signore gli dice così. Geremia dice, il Signore mi rivolge questa parola. Tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Per cui, tu obbedisci al Signore e non devi aver paura perché il Signore è con te, perché diversamente la paura che ti metterà addosso il Signore sarà peggio di quella che avevi tu di parlare e dire la verità. Perché tu, annunziando la parola del Signore, siccome non è roba tua, tu sei un messaggero e dici quello che Dio ti dice di dire. È chiaro che il profeta, diciamo, queste parole le sente dentro di sé e le deve pronunciare. E naturalmente si rende conto che sono parole durissime, ma si trova appunto tra l'incudine e il martello, perché il Signore gli dice di dire queste parole. Gli uomini che ascoltano queste parole minacciano, perché i profeti, se voi non lo sapete, sono tutti morti ammazzati. Pensate, Isaia è stato segato per lungo come un tronco. Cioè, crudeltà come quella, ecco, usata nei confronti di Giovanni Battista, cioè una crudeltà che fa spavento in realtà. Ti trovi da una parte che tu, per paura di essere ammazzato, vorresti non dirle queste cose, ma il Signore ti dice, guarda, io ti darò il coraggio, ma se tu non le dirai, la paura te la metto io. Che paura è? Quella di non aver servito il tuo Signore e di esserti ribellato al comando del Signore che ti ha detto parla a nome mio. Capite che paura? Questa è la paura, perché diciamo che il Signore dice non temete quelli che hanno il potere di togliervi la vita fisica, ma abbiate piuttosto paura di chi vi toglierà la vita spirituale. Ecco, perché tanto morire bisogna, no? Muori adesso, muori dopo, muori ma dai gloria a Dio, dai testimonianza della tua fiducia nel Signore e non temi le minacce degli uomini, ma piuttosto temi quelle del Signore che ti dice mi hai detto non servi, per cui tu non obbedendo hai un grido che somiglia a quello di Lucifero, non serviam. Per cui veramente dobbiamo dire che oggigiorno dovremmo pregare al Signore che mettesse addosso questa paura a molti che non hanno il coraggio di dire la verità, perché si parla, ma però diciamo girandoci attorno alla verità e non si ha il coraggio di dire pane pane e vino al vino, come si suol dire, cioè i peccati sono peccati, non sono virtù, e i peccati mortali sono peccati mortali, non sono fragilità o debolezze, perché allora a questo punto se la mettiamo su quel piano lì vuol dire che siamo tutti fragili, siamo tutti miseri, e allora vuol dire che andiamo tutti in paradiso, e vorrebbero farci intendere questo, ma non è vero. Non è vero, perché per esempio Santa Faustina, che è la confidente di Gesù misericordioso, neanche per la posta, il Signore l'ha mandata all'inferno a vedere quel che c'è all'inferno e mostra i patimenti di quelli che sono all'inferno, il perché sono all'inferno e che patimenti devono subire. E qual è la causa che li ha cacciati, che li ha mandati all'inferno? E praticamente, per cui Gesù misericordioso, per mezzo della sua confidente, ci mostra l'inferno. E allora, invece questi ci dicono che all'inferno non ci va nessuno, che l'inferno non c'è, che l'inferno è vuoto. Allora, questi sono falsi profeti che non hanno paura di dire, no, non hanno paura di dire le menzogne, ma hanno il coraggio di essere menzogneri e di addirittura sono peccati contro lo Spirito Santo perché sono peccati contro la verità. Capite? Sono cose terribili, terribili, ma questi sono degli incoscienti, cioè non si rendono conto, ecco, credono, sono ubriacati di. Pensa che addirittura qualcuno ha detto che alla fine andrà in paradiso anche Lucifero, per cui vuol dire che sono fulminati anche nella fede, vero, nella luce e della verità. Ecco, bisogna pregare per loro perché veramente. Soprattutto non solo il male che fanno, ma il male che insegnano, dovranno render conto delle anime che hanno ingannato, capite che tempi sono questi qua. Per cui San Giovanni Battista, aiutaci sempre ad avere il coraggio di dire la verità fino in fondo, ecco, e dimostrare le opere del menzognero, ecco, per cui. Altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Per cui, se ti mette la paura Dio davanti, cioè ti mette addosso la paura Dio, io credo che sia spaventosa la paura che ti mette addosso Dio se tu non gli obbedisci. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Cosa significa tutto questo? Cioè, questi che combattono contro Dio non hanno capito, basta che guardiate, Lucifero ha fatto guerra a Dio, è finito all'inferno, per cui diciamo, si fa una brutta fine a mettersi contro Dio, no? Allora dice così, io farò di te una città fortificata. Una colonna di ferro, un muro di bronzo contro tutto il paese, contro, ecco, contro i sacerdoti, ecco, ti faranno guerra ma non ti vinceranno perché io sono con te. Cioè, metterti contro Dio ti rompi le ossa, no? Cioè, Dio onnipotente, tu sei una povera creatura miserabile, hai l'ardire di metterti contro Dio. Ma questa è la superbia che ti ubriaca praticamente, ti rende brillo, e non ti rendi conto di quello che dici, quello che fai, quello che proponi, è spaventoso tutto ciò, no? Allora, vediamo un po', cioè, vedete un po', vedete che il profeta Geremia doveva praticamente richiamare tutti quanti, compresi i sacerdoti, contro i re, contro coloro che governano. Pensate un po' che compito terribile, quello di mandare un uomo, un profeta contro tutti, solo contro tutti apparentemente, perché Dio diciamo che è più di tutti, nel senso che è infinito, per cui supera qualsiasi numero contrario. E dice: ma non ti vinceranno perché io sono con te per salvarti. E comunque, come dice, non temete quelli che uccidono il corpo, ma piuttosto quelli che hanno il potere di uccidere l'anima. Ora, in questo giorno noi dobbiamo molto pregare perché abbiamo bisogno di tanti Geremia, di tanti Giovanni Battista che hanno il coraggio di opporsi alla menzogna corrente, vero, al rilassamento corrente, e non possiamo benedire coloro che ci odiano, magari senza volerlo direttamente, ma praticamente. Quando tu induci il popolo a comportarsi in modo contrario alla legge di Dio, veramente non lo ami, ma anzi gli fai del male, lo odi, magari senza intenzione di dire io ti odio, ma praticamente è così. E allora bisogna pregare molto perché questi sono tutti i nostri fratelli che rischiano la perdizione, perché non hanno fatto il loro dovere. E per chi non lo ricordasse, è vero, un santo, che adesso non ricordo qual è il nome, ha detto così, che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali e Giuda è lo sgabello di Lucifero. Pensate un po', Giuda è lo sgabello di Lucifero. Allora tutti questi traditori della verità diventeranno una panca invece che uno sgabello? È un momento terribile questo qua. Non potevate nascere in un secolo peggiore. Testimonia Padre Pio che anche lui ha patito il martirio goccia a goccia, nel senso che, diciamo, oltre il martirio delle stimate, coronazioni di spine, flagellazioni, tutte quelle cose che lui misticamente le pativa, vero, per 58 anni, oltre a queste ha avuto anche le persecuzioni da parte di chi? Da parte della madre Chiesa. Ma sapete perché? Perché doveva riparare i peccati di coloro che stavano nella madre Chiesa, perché altrimenti, cioè, la medicina si dà al malato. E chi era il malato? Chi pagava? Pagava Padre Pio. Vuol dire che la malattia stava dentro là, perché altrimenti il Padre Pio come poteva essere medicinale se pagava? Era la medicina per guarire. Però ha detto anche così, finché sarò vivo io, col demonio me la vedo io, dopo, quando sarò morto, ve la vedrete voi. 1968. E 1968 è iniziato il finimondo. E noi abbiamo licenziato San Michele Arcangelo. Pensate che coraggio, ecco, licenziare il principe delle milizie celesti. Secondo voi chi è stato l'ispiratore a togliere di mezzo San Michele Arcangelo? E chi sono stati i cosiddetti ispirati? Secondo voi erano amici di Dio questi? O erano nemici di Dio? Erano nemici di Dio, perché se Dio l'ha messo e tu lo togli, non sei mica tu il padrone della Chiesa. Tu sei un servo della Chiesa. E questi fanno da padrone, poverini. Preghiamo per tutti costoro. Cioè, io dico queste cose per provocare in tutti voi, cari ascoltatori, atti di riparazione, perché qui stiamo andando a discesa libera. Bene, allora, Anna, abbiamo anche il salmo responsoriale.
Sì, la mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile, hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia. Signore, fin dalla mia giovinezza su di te mi appoggiai, fin dal grembo materno, dal seno di mia madre. Sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito. E oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
Queste sono attribuite, vero, anche, cioè, sia al profeta e ai profeti, ma in particolare a San Giovanni Battista. Allora, la mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Cioè, qual è la salvezza del Signore? Cioè, il Signore è verità, per cui la salvezza viene dalla verità, non viene dalla menzogna. Quelli che credono di salvarsi ascoltando profeti falsi si sbagliano, perché praticamente non sono verità, perché solo Cristo poteva dire e ha detto io sono la verità, tant'è vero che Pilato glielo chiede che cosa vuol dire la verità. e la verità vi farà liberi dalla menzogna. Allora, qualche settimana fa dicevo che siamo laureati in ignoranza. Ignoranza perché quando uno mi propone una cosa che non è vera, io conoscendo la verità dico no, mi dispiace, Gesù Cristo ha insegnato così e tu non puoi cambiare quello che ha detto Gesù Cristo. Per cui la mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza che viene da te, che sei verità. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso, ma per forza. Può il Signore, Dio amore, deludere uno che confida in Lui? È impossibile. Cioè, Dio non può fare questo, non può deludere, perché Dio è amore. Chi confida in me non sarà mai deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. Probabilmente questi sono gridi, sono lamenti, che una persona fa, una persona che crede nel Signore, vero? Si lamenta e dice, per la tua giustizia, vero? Per cui per la tua giustizia, io vivo nella tua giustizia, vedi che gli uomini sono contro di me, liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami. Cioè, se non ci fossero i nemici, non servirebbe dire liberami e difendimi e tendi il tuo orecchio e salvami, perché dovresti salvarmi se non c'è nessuno che mi fa del male, no? Per cui si presume che ci siano quelli che ti vogliono ammazzare, che ti vogliono far del male, e oggigiorno c'è uno stile tutto moderno per ammazzare la gente, no? Sii tu la mia roccia, per cui la roccia è il Signore. Domenica noi abbiamo sentito, vero? Pietro, no, era domenica, sì, era domenica, dice io, allora, la Chiesa non è di Pietro, la Chiesa è di Cristo. Diciamo che il Papa, diciamo che è come una specie di maggiordomo di Dio, non è lui il padrone della Chiesa, no? Tant'è vero che quando Gesù dice a Pietro, su di te io fonderò la mia Chiesa, non la tua, qui la Chiesa è di Gesù Cristo. E noi, diciamo, la roccia è Gesù Cristo. Pertanto, io fonderò la mia Chiesa su di te, ma la Chiesa è mia, mica tua. Ecco, pertanto, non... Poi c'è anche un brano di San Paolo, che adesso non mi viene in mente se era rivolto a Timoteo o a Tito o a chi, insomma, comunque ai vescovi, diceva ai vescovi di non spadroneggiare sul gregge. Pensa un po', no? Ecco, questo tratto non è difficile sentirlo, però è scritto non spadroneggiate sul gregge. Allora, vedete che noi dobbiamo guardare, ecco qui, vedete, dice sii tu la mia roccia, cioè io non ho un'altra roccia all'infuori di Gesù Cristo, no? Sono appoggiato sulla roccia Cristo, una dimora sempre accessibile, io posso sempre rivolgermi al Signore, sempre. Hai deciso di darmi salvezza, salvezza è salvezza eterna, davvero mia rupe, mia fortezza tu sei, mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Ma quanti ce ne sono di malvagi? Sono anche quelli che ti fanno il sorriso, è vero? E mentre ti sorridono ti sparisce, dico, il portafoglio della tua fede, scippatori di verità. Liberami dal malvagio, sei tu, mio Signore, la mia speranza. Cioè io la mia speranza la rivolgo al mio Signore, non spero in nessun altro perché solo Lui mi può salvare. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia. Signore, fin dalla mia giovinezza su di te mi appoggiai, fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno. Ecco, diciamo, queste parole le poteva pronunciare naturalmente il profeta, ma in modo particolare San Giovanni Battista, che sussultò nel grembo di sua madre, di Santa Elisabetta. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza, fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Ma San Giovanni Battista, non so, è andato a scuola, secondo voi, è andato a qualche università, è andato a imparare teologia, come era questo Giovanni Battista, voce di uno che grida nel deserto, convertitevi. Ecco, pensa un po', la scure è già appoggiata ai piedi dell'albero, per cui ti dice, stai attento, perché tu sei vivo, ma già c'è la scure appoggiata ai piedi dell'albero, tu sei già destinato a morire, no? Perché c'è la scure già preparata, per cui comportati bene, pensaci bene come vivi durante la tua vita e come spendi i giorni che il Signore ti donerà. E così. Allora, beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Amen. Allora, Anna, cosa bisogna fare, cosa bisogna dire? Allora, se noi meditiamo la parola di Dio, del martirio di San Giovanni Battista, e poi cambiamo discorso, no? E non diciamo, facciamo da ripetitori al grido di San Giovanni Battista, convertitevi, ecco, se no perirete tutti, ecco, la scure è già posta ai piedi dell'albero. Ma questi che fanno il male, ma credono di essere eterni, no? Ma non sanno che dovranno rendere conto a Dio di tutto quello che stanno combinando. E vabbè, Anna, allora noi chiediamo la pausa musicale a questo punto, sì. Che poi so che tu sei molto ben fornita, perché sì. Credo che Don Dolindo ci dirà il resto.
Ah, senz'altro.
Ci Bene. Dirà il resto.
Ah. A tra poco, allora. Ave
sì,
Maria.
Sì. Ave sì. Maria, Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra meditazione. Adesso sentiremo le meraviglie che Don Dolindo, che è stato un perseguitato pure lui, è stato messo in galera, va bene, perché insegnava le cose come di dovere, ha patito il patibile, ma il Signore, diciamo, lo ha fatto santo, perché anche se non è ancora beatificato, canonizzato, ma in cielo vieni avanti servo buono e fedele. Poi a suo tempo, credo dopo il trionfo del cuore immacolato, lo faranno santo sicuramente, perché era uno che combatteva contro tutti questi errori attuali, combatteva contro il protestantesimo, eccetera eccetera. Adesso chiaramente, se potessero, lo seppellirebbero un'altra volta, ma poi sarà canonizzato, beatificato e canonizzato. Bene, Anna, allora, a te la parola.
Sì. Erode, pur stimando Giovanni il Battista, decide di farlo morire per compiacere la figlia di Erodiade e per non sfigurare davanti ai commensali a causa del giuramento fatto davanti a loro. Il santo precursore di Gesù, morto per testimoniare la verità, sia nostro modello e ci incoraggi nella vita spirituale a vivere con coerenza e fedeltà la nostra vocazione di cristiani. Il comportamento di Erode, invece, ci rammenti che spesso il cristiano pusillanime, che si lascia vincere dal rispetto umano, cade facilmente in peccato, poiché preferisce offendere Dio piuttosto che sfigurare davanti alle creature. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni, infatti, diceva ad Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode per il suo compleanno fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque ad Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». Ed le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Passo alla meditazione di Don Dolindo. San Luca, da storico accurato qual è, prima di parlare dell'apostolato di San Giovanni Battista, accenna alla situazione politica della Palestina, cioè quelli che la governavano e i sommi sacerdoti che la reggevano nella parte religiosa. Non è a caso che lo Spirito Santo glielo fa fare, giacché i governanti stranieri ed il sommo sacerdozio, assoggettato alla politica e decaduto fino al punto da essere dominato da principi pagani e da essere esautorato a loro piacere, dimostravano la pienezza dei tempi predetti per la venuta del Messia, ossia la completa rovina del regno di Giuda. Questa dunque era la posizione religiosa e politica della Palestina, quando la voce di Dio si fece sentire con una particolare rivelazione a San Giovanni, figlio di Zaccaria, che abitava nel deserto di Giuda, conducendovi una vita di penitenza e di preghiere. Il Signore gli parlò nell'interno del cuore, lo spinse con la sua grazia ad affrontare animosamente il popolo e dette efficacia alle sue parole per conquiderlo. Da circa 400 anni non si vedeva un profeta in Israele e l'improvvisa comparsa di Giovanni, appena vestito di un ruvido manto di peli di cammello e di una cintura di cuoio, fece un'impressione profondissima. La sua voce sembrava un grido d'oltretomba. La sua vita ricordava le antiche glorie della patriarcale santità. Il suo zelo ed il suo coraggio emulavano quello di Elia contro gli empi e contro i principi scellerati del popolo. Ed egli si imponeva con la sola sua presenza. La grazia di Dio poi, soprattutto la grazia di Dio, gli dava un tono penetrante di autorità che conquideva i cuori e paralizzava, per così dire, gli empi e i potenti che avrebbero potuto impedire il suo apostolato. Nessuno gli si opponeva, anche quando lo subiva a malincuore, ed avrebbero voluto eliminarlo. Giovanni trovò le anime come uno squallido deserto senza strade, incapaci di far passare per loro, trionfante dei peccati, il Redentore. Come in un deserto ci sono le valli che interrompono il cammino, i monti ed i colli che lo ostacolano, e le vie tortuose e scabre che lo ritardano, così nelle anime c'erano abissi di miserie morali, ostacoli di orgoglio e di tracotanza, e mancanza completa di quella rettitudine di cuore che è la prima condizione per accogliere il Signore. San Giovanni, con il suo battesimo di penitenza e con la sua vita severa, era come voce che gridava in questo deserto morale, eliminando le miserie, eliminando l'orgoglio, rinnovando la speranza della salvezza e rettificando le intenzioni e le aspirazioni del cuore. Erode, detto anche Antipa, era figlio di Erode, detto il Grande. Sposò prima la figlia di Areta e poi, ripudiatola, prese in moglie contro ogni legge la consorte di suo fratello Filippo, chiamata Erodiade. Per questo incestuoso adulterio fu rimproverato più volte pubblicamente, come può supporsi da San Giovanni Battista, il quale gli disse apertamente che non gli era lecito avere la moglie del proprio fratello. Egli, sdegnato ed anche sobillato da Erodiade, imprigionò il Battista e l'avrebbe ucciso se non avesse temuto l'ira del popolo, che lo stimava un profeta, un grande profeta. A differenza di Erode, Erodiade odiava a morte Giovanni, come sa odiare una donna, e specialmente una donna corrotta, ambiziosa, fino all'eccesso della sua pretesa gloria regale, dispettosa e capricciosa come tutte le donne sensuali, truce nel fondo dell'anima sua, perché preda dell'orribile vizio che la consumava. Riguardava Giovanni come un pericolo vero per lei e temeva che presto o tardi avrebbe potuto piegare l'animo di Erode. Questo suo timore era cresciuto dal constatare che, nonostante il suo malvagio ascendente sul tetrarca, non l'era riuscito di indurlo ad uccidere il Battista e aveva solo potuto ottenere che lo tenesse carcerato nella fortezza di Macheronte. Ma anche nella prigione Giovanni l'era di ostacolo nelle sue mire, giacché Erode andava a consultarlo e lo difendeva dalle insidie che la perfida donna gli faceva tendere. Stando al testo greco, egli non solo faceva molte cose con il suo consiglio, ma rimaneva agitato per molte cose che aveva fatte, cioè manifestava anche esternamente la preoccupazione e il rimorso che suscitavano in lui le parole del Battista quando lo rimproverava. Questo rendeva addirittura furiosa Erodiade, la quale si era proposta di disfarsi di Giovanni ad ogni costo. Un giorno propizio per lei fu quello della festa natalizia di Erode. Questi radunò in corte le persone più ragguardevoli della sua regione ed offrì loro un banchetto. Dire un banchetto è lo stesso che dire un'orgia per la corte del tiranno. Non si pranzava solo, ma si trascendeva, e tra i fumi del vino si cadeva facilmente nell'abbruttimento. Nel banchetto entrò a ballare la stessa figlia di Erodiade, la quale, con le sue pose, le sue movenze lascive, sconcertò talmente Erode, già avvinazzato, e gli piacque talmente che egli le giurò dinanzi a tutti di volerle dare in premio qualunque cosa avesse domandato, fosse pure la metà del suo regno. Potrebbe sembrare sproporzionata questa promessa ad un semplice giro di ballo, ma la donna nel ballo diventa così multipla nelle sue impure attrazioni da inebriare miseramente i sensi e la ragione. L'impurità è di per sé stancante perché è arsura e non è sazietà dei sensi, ma la donna che balla dall'illusione di un mutamento continuo e di una bellezza sensuale che ha nuove risorse. Il ritmo poi dei movimenti riveste di grazia la stessa sensualità e par che, giustificandola con le pretese dell'arte, la renda più penetrante nei sensi, attenuando il rimorso della coscienza, che anche nei più cattivi costituisce un freno ed una limitazione alla frenesia della carne. La simpatia che suscita una ballerina moltiplica in chi l'ammira il desiderio dell'espansione del proprio sentimento. Non si accontenta di applaudire, desidera di più. Vorrebbe donare e donarsi, e non potendolo fare diversamente ricorre all'offerta. Lo sanno bene tutti quei poveri allocchi che si sbancano per offrire un gioiello pregiato ad una donna e che riguardano come una visione di cielo la visione della povera fogna stagnante nella quale riflesso, abissato e capovolto, un lembo illusorio di azzurro che è infinitamente lontano. Erode, avvinazzato com'era, si trovò in uno stato anche più deplorevole di frenesia sensuale, e nel fare la sua giurata promessa non ponderò tutta la malignità di Erodiade e della figlia. Un'adultera è sempre un'interessata venale al 100%. L'idealismo nell'adulterio è una chimera. L'uomo, notevolmente più babbeo, più stupido in questi campi, può illudersi di aver trovato un tesoro considerando la donna amata, ma la donna è calcolatrice anche quando sembra piena di dedizione, e se non calcola l'interesse materiale calcola quello sensuale. Erode si era invaghito di Erodiade, ma questa si era invaghita del regno di lui e dei maggiori vantaggi che sperava alla sua corte. Astuta e maligna, fingeva un amore che era invece senso e calcolo, e la sua degna figlia la seguiva in questa via. L'unico ostacolo ai suoi progetti totalitari di asservire a sé il corrotto monarca era Giovanni, ed ella credette giunto il momento di disfarsene. Si può supporre che, ascoltando la promessa giurata del tetrarca, avesse fatto capire alla figlia di consultarla prima di rispondere. Si può anche supporre che la figlia avesse intuito il desiderio materno. Certo, il consultarsi rivelò tra loro o un'intesa o un'identità desolante di venale interesse. La donna indispettita o adirata perde ogni senso di pudore nell'ambiente nel quale si trova. Diventa come isolata in se stessa. Non sa pensare, neppure che ci può essere chi l'ascolta e la biasima. Va dritto al suo scopo, prescindendo da qualunque conseguenza. Non ragiona. È terribile, pur sembrando fredda e magari ponderata. Erodiade era come belva in agguato. La sua ira era vigilante per dare il balzo felino e colpire il suo nemico, non badò alla festa, al banchetto, ai convitati, all'orrore di ciò che stava domandando. Penso solo che non doveva farsi sfuggire l'occasione propizia, e disse alla figlia di domandare la testa di Giovanni. La figlia si mostrò degna della madre e non si contentò di domandare la morte del Battista, ma per timore che Erode cambiasse idea, volle che subito, all'istante, le fosse portata la testa del profeta in un piatto, sapendo con ciò di far cosa graditissima alla madre ed obbedendo alla sua esplicita ingiunzione. Erode si turbò e si rattristò, perché non avrebbe voluto far morire Giovanni, ma pensò che non poteva venir meno alla parola data, e gli sembrò di sminuire il prestigio suo innanzi ai convitati. Perciò allora stesso mandò un carnefice a decapitare il santo nel carcere, e gli ordinò di portare il capo alla fanciulla, la quale lo diede alla madre. Un attimo che riprendo. In poche parole semplici, il Vangelo racconta questo fatto oltremodo truce, perché la stessa semplicità del racconto ne mostra tutta l'efferatezza. La festa evidentemente si celebrava in Macheronte stesso, nel grande palazzo che Erode il Grande aveva fatto edificare per sé. Tripudiava la corte scellerata e gemeva l'innocente nel tenebroso carcere. Ballava la giovane lasciva e come premio domandava la sanguinante testa del profeta. In mezzo all'esultanza di un giorno natalizio appariva la morte. E quel giorno, che avrebbe dovuto essere di regali e largizioni, divenne giorno di efferata e di ingiusta condanna di un santo. La fanciulla, che avrebbe dovuto portare fiori alla festa, vi porta la testa sanguinante di un martire e l'offre alla madre, quasi dono smagliante del regale banchetto. Erode continua a gozzovigliare, e i suoi cortigiani continuano ad abbruttirsi. Eppure quelle sale erano macchiate del sangue di un giusto. È difficile immaginare in un solo delitto un cumulo di tante scelleratezze. Ecco dove può condurre l'impurità. Ed ecco di quali eccessi può essere capace una donna precipitata negli abissi della colpa. Erode era pessimo, eppure non giunse ad uccidere il Battista, se non quando una donna perversa lo spinse al crudele delitto. Nella via del cielo non c'è ostacolo più terribile quanto la passione impura, perché l'impurità è il capovolgimento delle aspirazioni dell'uomo. Invece di tendere in alto, l'uomo tende in basso, verso l'abisso della carne. Invece di cercare l'amore eterno, cerca l'amore sensuale e si abbruttisce nei suoi desideri insaziati. In luogo di cercare la luce della verità eterna, cerca le tenebre delle illusioni, si agita, si confonde, decade, perde ogni delicatezza. Diventa duro di cuore, insensibile al bene, incapace di compassione e di carità, empio verso Dio, dal quale rifugge e verso il quale concepisce persino sentimenti di avversione. È necessario custodire la purezza con estrema delicatezza, se si vuol conservare all'anima lo slancio del suo volo verso Dio e i beni eterni. Bisogna fuggire le crapule e gli spettacoli mondani, nei quali si annida tanto spesso la morte di ogni delicato desiderio. Quelli che si illudono che ogni ballo possa rappresentare un'arte, possa essere praticamente immune da degradazione. Guardino nel piatto ferale la testa recisa del Battista e pensino che quel capo sanguinante è anche un simbolo della diminuzione della propria dignità cristiana. E ricorda quasi, diremmo, agli incauti, che proprio la testa equilibrata e santa, che è colpita a morte in certi balli, dai quali non si esce mai con il capo a posto. Se si pensa poi alla degradante miseria morale dei balli moderni, nessuno potrà sconvenire che essi sono tribunali di delitto, dove si condanna a morte la purezza e la santità, e dove proprio il piacere delle movenze lascive che pronunzia questa infame sentenza. Certe cose non possono coesistere con pretesti artistici. Se si potesse vedere la torpitudine interna che si genera nell'anima mentre si impazzisce nei ritmi delle danze, se si potesse scorgere la rovina, diremmo, dell'estetica spirituale, nessuno oserebbe parlar bene dei balli in nome dell'estetica. A confessione di persone per nulla sospettose di scrupoli, il corpo umano diventa un richiamo di erotismo e di abbruttimento nelle sue movenze ritmiche anche moderate. Figuriamoci che cosa diventa quando col pretesto ritmico si martellano i sensi, perché s'accendano di fiamme invereconde. Mamma mia, che descrizione. Ecco, la conclusione. I discepoli di San Giovanni, saputo della morte del loro maestro, andarono a rilevarne il corpo per seppellirlo. Che impressione penosissima. Dovette loro fare quel tronco inanimato che portava ancora le stigmate della penitenza e delle sofferenze della prigione. Con il corpo raccolsero anche il sangue raggrumato sul pavimento e Napoli ne conserva un'ampolla che miracolosamente si liquefa nella festa del Santo. Amen.
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 Ora, cioè, si poteva parlare in modo diverso davanti al più grande tra i nati di donna, davanti a questi, anche Don Dolinda ha spiegato bene anche riguardo agli spettacoli, ma se pensi che oggi le balere o le discoteche, diciamo, si spaccia anche droga, anzi, più che mai, per cui chi sta dentro lì, immagina com'è combinato, immagina cosa pensa della purezza, cioè la discoteca è l'antipurezza.
I tempi di Satana, li chiamo il tempio di Satana, proprio.
Tempio di Satana, sì, ma tu devi sapere che praticamente l'innocente Battista è stato decapitato e tutti quegli cosiddetti atti sessuali che invece sono atti procreativi, approdano in che cosa? A pillole, ad aborti, per cui continua il massacro, non è finito, e che balli, e che disgraziatissimi balli, e quella era magari velata, ma qui sono mezze nude, per cui ebre, ubriache, immaginarsi cosa ne fanno di queste ragazze che vanno lì e lo sanno già cosa gli capiterà, però cioè c'è la pillola, c'è l'aborto che ci viene incontro, cioè c'è Erodiade che ci viene incontro e ci insegna come dobbiamo fare ad ammazzare il figlio che fa conto che dopo 3 ore dall'incontro, vero, tra uomo e donna, già si conosce, dopo 3 ore, si conosce il colore dei capelli, degli occhi e di che sesso è. Pensa un po', visto che non è niente, no? Altro che niente. Per cui fa conto quanti sono stati e continuano ad essere decapitati ai giorni d'oggi, ecco, quanti innocenti, quanti che gridano: dammi la vita e tu mi dai la morte, dammi in un piatto, ecco, la testa di Giovanni Battista. E quanti sono questi Giovanni Battista? È una cosa tristissima quella che abbiamo dovuto anche annunciare oggi, ma il problema è soprattutto il profeta che ha il coraggio di dire la verità, ha il coraggio anche di contestare gli errori, di segnalare l'errore anche a coloro che hanno grande responsabilità, mostrando i propri dubbi circa documenti che escono ma sono poco chiari e si prestano ad essere interpretati in modi diversi. Per cui non ti è lecito, e noi sappiamo che questa cosa che dopo certe dichiarazioni viene fatta, ma ci sono già parroci da tutte le parti che loro, prima di aspettare anche questa diciamo interpretazione poco chiara, ma già avevano preso loro la decisione, come ispirati, ecco, per cui si moltiplicano praticamente i sacrilegi. Ma e chi procura il sacrilegio anche? Perché io, se ti voglio bene, no, dico: guarda, almeno paghi i tuoi peccati, perché se cominci anche devi pagare anche i sacrilegi, tu veramente vai a finire male, no? Qui hai la possibilità di convertirti, ma se ti stai sprofondando anche nel sacrilegio, il tuo cuore si indurirà. Se poi pensi che addirittura tu hai avuto il beneplacito di chi, non te lo può dare, perché questo non esiste, no? I peccati della carne sono i peccati che mandano più anime all'inferno. E in Santa Faustina, appunto, che è stata all'inferno, ha mostrato come, ecco, questi peccati, ecco, sono numerosissimi, e a causa di questi peccati le anime cadono all'inferno come fiocchi di neve, ecco, come ha visto anche Santa Teresa d'Avila. Ora, queste persone ingannate, pensate un po', come faranno a confessarsi se sono convinte di non aver fatto niente di male? E chi le ha convinte a pensare che non hanno fatto niente di male? Capite? Per cui il grido, diremo così, di Giovanni Battista oggi, ecco, è: cari fratelli fedeli, veri fedeli, serve riparazione. Serve riparazione. Per questo viene chiesto, ecco, penitenze corporali, digiuni e cose varie, sempre su misura. Ma soprattutto non stiamo a guardare la televisione, perché questi balli, diciamo, se non sono balli al ritmo di musica, ma ti fanno vedere l'atto, diciamo, nel film, cioè praticamente sei sollecitato, ecco. Poi vai in giro per le strade, no? E vedi queste persone che sono mezze nude, chiaramente sono provocatrici e non si rendono conto che queste veramente odiano chi le guarda. E si vantano, cioè sono contenti di essere guardate, no? La vanità le fa impazzire. Ecco, poi naturalmente c'è anche il resto ha un prezzo. E abbiamo visto che questo peccato ha provocato veramente la decapitazione del più grande uomo tra i nati di donna, cioè il più grande profeta, il più grande è San Giovanni Battista. Pertanto, vedete, non sono cose secondarie, bisogna tener conto. Per quel motivo hanno ammazzato, ma per quel motivo tu induci al peccato le persone, a sentire le ragazzine che ti dicono: io quello me lo faccio, sono erodiadi pure loro, È terribile, ma siccome c'è la paura di parlare di queste cose, e qui c'è scritto così: stai attento, perché se tu non dirai quello che io ti dico, ti metto io addosso la paura. Dice così a Geremia, vero? Dice, devi gridare, voce di uno che grida nel deserto, ti faranno guerra, ma non ti vinceranno perché io sono con te per salvarti. E così, Anna, io ieri era la festa di Sant'Agostino, vero, convertito, grande santo, ma però questo grande santo è diventato tale dopo anni, anni di preghiere, di lacrime della madre, per cui il peccato procura sempre sofferenza a qualcuno. La madre l'ha partorito due volte, vero, questo figliolo. E oggi le madri di oggi, vero, dicono, cosa dobbiamo fare? Dice la società, sono tutti così. Cari miei, basta vivere in modo, come dire, tiepido. I figli vanno partoriti due volte, una volta nella carne e una volta nello spirito, ma se anche tu hai bisogno di fare penitenza per i peccati che hai fatto, intanto comincia a fare la penitenza dei peccati che hai fatto e poi quando ti sarai ben allenata, ecco, pensa a quelli che anche a causa dei cattivi esempi che sono stati dati, ecco, anche i figli, così dice Padre Pio, i figli dei vostri figli non avranno lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, che sono anche quelle lì. Leggi anticristo, mode praticamente indecenti, vattene scostumata. Questo era il grido di Padre Pio. E neanche farlo apposta, San Giovanni Rotondo, chi è il patrono di San Giovanni Rotondo? Ma chi è il patrono di San Giovanni Rotondo? Chi è? San Giovanni Battista è il patrono di San Giovanni Rotondo. E Padre Pio praticamente ha fatto il Battista nel suo tempo. E naturalmente non ha avuto la vita facile, però è degno, diciamo, degno cittadino di San Giovanni Rotondo, perché ha combattuto tutto ciò. E ti cacciava, ma mica per cose terribili, vattene, sporcaccione, non ti dava la soluzione, capito? Oggigiorno io non lo so cosa direbbe, dove sono i non sporcaccioni, perché chi non lo fa lo provoca, chi non lo fa però lo accetta, Mamma mia, poveri noi. Anna, praticamente leggi un po' di Fioretti.
Prendo,
diciamo,
sì, quello di ieri, Claudio, anche che riguarda appunto.
Sì, ma ecco, diciamo, sono contento perché se tu fossi un uomo, per esempio, allora, no, siccome tu sei donna e diciamo hai letto tutte quelle cose là,
certo.
E diciamo non puoi dire no, ma sono storie incredibili queste qua. No, perché ognuno sa le armi che c'ha da usare, vero,
esatto.
Per raggiungere lo scopo, no?
Sì.
Per cui siamo almeno onesti e ammettiamo che la donna o assomiglia alla Madonna o assomiglia a Erodiade.
È diabolica. Proprio sì. Ci riesce bene quando vuole veramente, sa affinare le armi.
È così, è terribile, ma è così.
Però
Dondolindo ha il coraggio di dirlo, ma qual è il parroco che ha il coraggio di dire queste cose?
Per carità.
In chiesa, no, perché vanno dal vescovo, lo fanno trasferire in montagna perché dicono quello è impazzito.
Sì, ma anche solo anche in tema d'abbigliamento, sono belli i cartelli esposti all'esterno delle chiese dove ti indicano qual è, ecco, l'abito e il luogo che ti appresti, ecco. Ma non c'è un parroco che richiami dal lambone questa verità e cominciare proprio a tuonare su certi abbigliamenti, ragazzine che vanno a leggere al lambone con braghette oppure ecco si dà la comunione a persone nude, Claudio, non posso accettarlo.
Anna,
tollerare.
Allora abbiamo il fioretto di ieri, anche il fioretto di oggi,
insomma, pronti,
praticamente abbiamo
qua
ancora un po' di tempo, vero, per cui possiamo…
lo utilizziamo per seminare fiori.
Okay.
Allora, scrive il grande padre dottore della Chiesa, Sant'Agostino d'Ippona, che ai primi tempi della sua conversione aveva ancora paura di sottomettersi agli obblighi della vita cristiana, soprattutto riguardo alla castità. Gli fu allora di grande incoraggiamento il pensiero di numerosi buoni esempi che riceveva a tal proposito. Sono così tanti, pensava, i ragazzi e le ragazze, giovani uomini e giovani donne, gente di ogni età, condizione, stato sociale, che hanno saputo vivere la vita cristiana così come deve essere vissuta. In ciascuno la castità non è stata vana, ma è stata la madre del vero diletto che viene dal Signore, il loro sposo. E gli sembrò quasi che la stessa purissima virtù della castità lo interrogasse dolcemente, come se dicesse: «E tu non riesci a fare ciò che questi uomini e donne hanno fatto?» La vita dei santi che ci hanno preceduto e che ci sono additati a modello è un tesoro prezioso per ciascuno. Se ne leggeremo e mediteremo gli esempi, vi troveremo molte soluzioni adatte alla nostra stessa vita, in particolare per la nostra crescita nel cammino di fede. Non hanno essi stessi avuto le nostre debolezze, difficoltà, anche dubbi talvolta? Dai santi troveremo un aiuto energico per indirizzare la nostra vita e perfino, come accadde a Sant'Agostino, per attuare una svolta decisiva. Quello di oggi. Dio sia benedetto. Centro della vita spirituale di Santa Giovanna, fondatrice della Congregazione delle Piccole e Sorelle dei Poveri, erano la Santa Messa, la Santa Comunione, la Meditazione, il Santo Rosario e le frequenti visite a Gesù Sacramentato. Durante il giorno passava molte ore in cappella, nella penombra della tribuna, nel suo posto preferito, e là supplicava Dio per tutte le necessità degli uomini della Chiesa, dei predicatori, della Francia e delle anime del Purgatorio. Al minimo servizio che le era reso, diceva: «Dirò un'Ave Maria per lei». Amava anche fare la Via Crucis. Alla seconda stazione sospirava: «Tu mi fai partecipare alla tua croce, mio dolce Salvatore. Voglio portarla con gioia, fino alla morte». Nessuno ha mai conosciuto le intime sofferenze della Santa, perché dal suo volto traspariva una gioia infantile e niente sembrava turbarla. Il suo motto abituale era: «Dio sia benedetto, Dio sia benedetto», sia nelle situazioni prospere e serene, sia in quelle più cupe e difficili. Era sempre uguale a se stessa, perché la profonda umiltà la rendeva grata a Dio, sia quando le cose andavano bene, sia quando andavano apparentemente male. Sapeva, infatti, che se il Signore permette qualcosa che a noi sembra un male, è invece sicuramente sempre per il nostro bene. Che cosa, dunque, avrebbe dovuto turbarla? Per cui sì, ripetere in ogni contrarietà della giornata: «Signore mio, è per vostro amore».
Ecco, bene, bene. Io direi però, a sto punto, perché siccome in questo momento quanta gente sta bestemmiando Dio, e abbiamo parlato di riparazione, direi proprio, diciamo, Dio sia benedetto, sì, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, Benedetto il nome di Maria Vergine Madre, e mi permetto, Anna, siccome è benedetto il nome di Gesù e poi si dice benedetto il suo Sacratissimo Cuore, in questo tempo in cui noi aspettiamo e trepidiamo in attesa del trionfo del Cuore Immacolato, perché non si può dire, beh, non è scritto, ma diciamo non è mica peccato dire benedetto il Cuore Immacolato e Addolorato di Maria, benedetto San Giuseppe, il suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. E questo dobbiamo dirlo spesso, perché quelli che bestemmiano non hanno mica, hanno l'abitudine di bestemmiare, no? Non perdono l'occasione, no? È possibile che il cristiano non abbia l'abitudine santa di riparare?
Certo.
Bene, allora io saluto tutti voi cari amici radioascoltatori, e in questo tempo così penoso, ecco, offriamo sacrifici e preghiere per la conversione dei poveri peccatori, ma soprattutto preghiamo per i pastori, preghiamo per coloro che hanno una grande responsabilità. Quando il pastore, diciamo, no, diventa un mercenario, noi le pecore se le mangia il lupo, non protegge più. Ecco, non protegge più le pecore, perché delle pecore poco gli importa. E allora preghiamo e preghiamo. Questo è carità verso Dio e verso il prossimo, benedetto dal cielo, pregare per il bene delle anime che rischiano tutti i giorni, per tutti coloro che sono a rischio di perdizione, in particolare i sacerdoti, tutti i giorni. Durante la Santa Messa ti prego per tutti coloro che sono a rischio di perdizione. Per cui noi pensiamo così. Bene, allora, santa giornata a tutti voi, cari amici, e preghiamo e preghiamo e facciamo, c'è poco da dire, qui c'è molto da fare piuttosto. Ave Maria.
Santa giornata.
Santa giornata.